Salve a tutti, sono Francesco, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5. Siamo nella seconda fase della trasmissione dalle 19 alle 20 e questo giovedì, come giovedì scorso, abbiamo cominciato un nuovo ciclo in cui Silvano presenta un suo studio, un suo libro e speriamo, nonostante i problemi, esca regolarmente la settimana prossima, anzi sicuramente uscirà la settimana prossima. E sulla diffusione, l'origine e la propagazione del monoteismo in Europa. Io non ho nulla da aggiungere in questo momento, lascio la parola a Silvano. Organizzeremo la trasmissione come di solito, tre quarti d'ora di presentazione del libro e un quarto d'ora di telefonate. Vai pure Silvano.
Bene, buonasera. Io, se vi ricordate bene, l'ultima volta avevo menzionato due nomi prima di chiudere, che erano quelli di Stuart Ross e Morton Smith. Questo sul lato storico dell'origine del cosiddetto Vecchio Testamento, quali noi lo conosciamo adesso. Ho detto che l'originatore del proto-monoteismo verso il XII secolo a.C. fu un certo Mosè. La sua stesura nella forma a noi conosciuta e che è accettata come parola di Dio dai geovisti di tutti i tipi è del V secolo a.C., fatta da un certo Esdra, o sotto un certo Esdra. Comunque, il Ross ha un'importanza perché è stato il primo a fare un esame critico di queste cose. Invece la stesura della storia fattuale di queste cose è dovuta soprattutto a Morton Smith, il quale per questo suo lavoro e anche altri finì per perdere il posto di lavoro. Comunque, già il Ross aveva fatto notare che gli stessi che avevano scritto la cosiddetta Bibbia del V secolo a.C. vi avevano incluso certe storie che rendevano del tutto probabile che il loro testo fosse, se non interamente, almeno in massima parte un'invenzione. Il primo a notare queste cose fu appunto questo Stuart Ross negli anni 90 del XIX secolo. Tra l'altro loro dicono che Mosè avrebbe messo i suoi scritti dentro alla cosiddetta Arca dell'Alleanza con proibizione assoluta di guardarvi dentro. Invece sotto Salomone, cioè due secoli dopo Mosè, qualcuno vi avrebbe guardato dentro senza vedervi niente. E tre secoli dopo invece un certo sacerdote Ilchia affermò di averli visti e dopo di lui non se ne parlò più. Nel V secolo a.C., cioè due secoli e qualcosa dopo questo Ilchia, che aveva detto di aver visto qualcosa, Esdra, con l'aiuto di uno stuolo di scrivi, avrebbe proceduto a riscrivere i testi antichi in mezzo a uno straordinario contorno di fatti miracolosi. Questa è la storia accettata anche dai cosiddetti padri della Chiesa, e il testo di Esdra, che peraltro è scritto in modo pochissimo chiaro e aperto a ogni tipo di interpretazione, divenne il cosiddetto Vecchio Testamento ufficiale, sia per gli ebrei che per i neogeovisti, i cristiani. Invece, le ricerche condotte nel XX secolo permettono di fare una storia abbastanza dettagliata di quale fu il vero sviluppo storico del geovismo fra il suo abbozzo mosaico e la sua concretizzazione a Babilonia nel V secolo a.C. Allora, fra il XII e il V secolo a.C., la popolazione ebraica stanziata in Palestina ha da vedersi almeno in prima approssimazione come normale. Per normale intendiamo dire che essa era politeista e il mostro lunare Geova occupava nel suo panteon un posto non superiore a quello di Baal, di Astarte e di altri dei paleosemitici. Ma durante tutto quel periodo, di circa 600-700 anni, serpeggiò fra gli ebrei un movimento d'opinione, se così ci si può esprimere, che favoriva il ritorno al mosaismo puro, cioè al culto esclusivo di Geova. Questo, ricordatevi che da Mosè, secondo Mosè, l'esistenza dei altri dei oltre a Geova non era esplicitamente negata, ma si faceva come se non esistessero, in quanto si avrebbe dovuto negare loro ogni culto. Però c'era questo movimento d'opinione che appunto che favoriva il ritorno al mosaismo puro, cioè al culto esclusivo di Geova. Questo movimento faceva presa soprattutto fra la borghesia commerciale e finanziaria, più o meno benestante, e aveva scarsa risonanza fra il popolo in generale. I suoi rappresentanti di spicco furono i cosiddetti profeti, degli individui fanatici e gretti e miserabili che uno psichiatra ebreo già nel 1910 non esitò a definire degli psicopati, aggiungendo che fu una maledizione per l'umanità in generale e per gli ebrei in particolare che le loro vedute contorte fossero arrivate a essere prese non solo sul serio, ma come canoni di condotta. Qui si è soltanto aggiunto che la scomposta spiritualità, per modo di dire, dei cosiddetti profeti non trova riscontro se non in determinate manifestazioni bantù. Non si dimentichi che fra la popolazione ebraica aveva una componente africana. Comunque, fino al V secolo avanti Cristo, cioè ai tempi di Ezra, anche i cosiddetti profeti ebbero scarsa influenza sulla generalità della popolazione. La situazione venne a cambiare con l'occupazione babilonese. I babilonesi deportarono a Babilonia quei gruppi sociali che nelle terre a loro sottomesse, una delle quali era la Palestina, non l'unica, erano a loro ostili. Fra gli ebrei a loro ostili erano quelli del movimento Solo Geova, i quali, deportati a Babilonia e avulsi dal resto della popolazione, svilupparono quella strana e perversa idea, il babilonismo, poi diventato esdrismo, secondo la quale Geova era unico e il resto degli dei inesistenti. Verso la metà del V secolo Babilonia cadde sotto la Persia e gli esuli furono rispediti nelle loro terre di origine dai persiani. In Palestina ritornarono i mosaisti, adesso babilonisti, capeggiati da quel tale Esdra, i quali, forti adesso dell'appoggio politico persiano, imposero il monoteismo geovista sulla popolazione ebraica della Palestina, non senza trovare una notevole resistenza. I samaritani, per esempio, che pure erano ebrei, non si lasciarono mai piegare. Fu sotto Esdra e dopo sotto un suo continuatore chiamato Neemia che il cosiddetto Vecchio Testamento fu scritto nella forma in cui è ancora tenuto per valido da tutti i geovisti. La sua stesura fu strutturata con lo scopo specifico di assicurare il potere a una determinata classe sociale e politica. In massima parte esso fu inventato di sana pianta, in minor misura fu basato su testi più antichi, alcuni di origine ebraica, altri mutuati da tutte le parti e poi raffazzonati a seconda che sembrò conveniente. In particolare i cosiddetti salmi originalmente erano una collezione di inni a Baal, di cui gli originali sono stati riscoperti adesso a Ugarit nel Libano e decifrati. Questi inni furono scopiazzati dagli scribi di Esdra e dedicati a Geova. Questa la storia, i fatti storici, almeno in base a quanto un'analisi storica seria risulta. Passiamo a vedere prima le caratteristiche psicologiche, se si dovrebbe dire psicopatologiche, del cosiddetto Vecchio Testamento che riflette quelle dei suoi autori. Per fare questa analisi ci si è basati soprattutto in un eccellente libro che non credo sia tradotto in italiano, che è Die grausame Bibel di un certo Erich Glagau, La crudele Bibbia. Poi, una volta fatto un esposto del lato psicologico, si parlerà un po' delle specificità strutturali veterotestamentarie. Comunque, se il cosiddetto Vecchio Testamento, cominciamo, abbiamo già detto, non ha qualsiasi valore, quasi alcun valore come documento storico, essendo stato un prodotto fatto su misura con fini specifici e per stendere il quale non ci si peritò di falsificare di tutto, se ciò sembrò giovare allo scopo, Esso dà un'idea però molto chiara della mentalità incredibilmente abietta e paranoica di chi lo scrisse e di riflesso del tipo di Dio, si fa per dire, che ne risulta dotato di una psicologia ugualmente contorta. La descrizione più calzante del medesimo è quella data da uno scrittore francese, Isidore Ducasse, che scriveva con lo pseudonimo di Conte di Lautréamont. Disse: «Vidi un trono fatto di escrementi umani e d'oro, sul quale troneggiava con orgoglio idiota e con il corpo ricoperto da un drappo fatto di biancherie di ospedale male lavata, colui che afferma essere il creatore». Ecco, nell'insieme, da quanto risulta dal cosiddetto Vecchio Testamento, Geova si presenta semplicemente come un despota semitico, lubrico, osceno, abietto e maledetto, che ha creato l'uomo per poter pavoneggiare davanti a lui la sua scellerata potenza e per avere uno schiavo da torturare e da umiliare e su cui far ricadere la sua ira del tutto irrazionale, becera e soprattutto imprevedibile. Per incominciare, questo risulta in modo chiaro dalle analisi del già citato Morton Smith, il Geova esdrico ha tutte le frappanti caratteristiche omosessuali. La sua qualità di Dio geloso è quella dell'amante omosessuale che sente gelosia verso il suo amico del cuore, il popolo ebraico, con il quale la sua relazione è quella che ci può essere fra l'omosessuale attivo e quello passivo. Questo per incominciare. Poi, il già citato Erich Glagau ha fatto un'insuperata analisi punto per punto del cosiddetto Vecchio Testamento, sviscerandone l'assurdità e anche la qualità scostante. Effettivamente, come florilegio di aneddoti raccapriccianti, pornografici, sordidi e contrari a ogni buon costume, si parla di buon costume dal punto di vista di un'umanità normale, non esiste alcun altro testo che si spacci per religioso che gli possa reggere confronto e che fra l'altro abbia anche delle pretese moraleggianti. Qui menzionerò soltanto tre dettagli, che sono tre fra tantissimi altri, ma comunque sono particolarmente significativi. Primo, nel libro detto delle cronache sta descritto che mentire a maggior gloria di Dio è lecito, cosa che poi fu ripetuta da un certo Paolo di Tarso, alias San Paolo, nella sua lettera ai Romani. Ora, la liceità della menzogna, anzi il mentire sistematicamente, oltre che dal cosiddetto Vecchio Testamento, è ammesso soltanto da quelle popolazioni che sono legate a uno stile di vita totalmente selvaggio e privo di espressioni etiche di normale significanza. Secondo, nel libro detto dei giudici, e questo è enfatizzato non solo dal Glagau, ma anche da Eliade, è lodato il tradimento dell'ospite. Questa è un'azione esecranda presso tutti i popoli conosciuti, civili e anche incivili, ma non certo per gli esdristi. In ultima, consideriamo il celebre libro di Esther. Si tratta di una sordida storia di inventata, naturalmente inventata di sana pianta, di una sordida storia di prostituzione minorile, nella quale a far da lenone fu uno zio della Esther, la quale una volta riuscita a conquistare l'amore del re di Persia, questa è tutta una balla naturalmente, avrebbe fatto da infiltrata nella corte di Persia, obbediente agli ordini del suo zio Lenone, essa sarebbe stata usata per estorcere al re, mentre era ubriaco, l'autorizzazione per il medesimo di commettere soprusi contro coloro che erano invisi dal zio Lenone. Questo ancora adesso viene ricordato e celebrato nella festa ebraica del Purim, nel mese di ottobre. Ed è significativo che in certi circoli sionisti la Barbara Levinsky, che eseguì quella tale pubblicizzata fellazio sul presidente americano Bill Clinton, viene inneggiata come una novella Esther. Ecco, senza voler continuare con esempi specifici, credo che questi tre sono i meglio che si potessero dare, procediamo a vedere qualche altra caratteristica patologica del cosiddetto Vecchio Testamento. Una è che c'è una smodata preoccupazione e un gusto tremebondo per i massacri, naturalmente ai danni degli altri. È probabile che le storie disgustose e raccapriccianti là raccontate con riferimento alla conquista della cosiddetta terra promessa siano in massima parte delle invenzioni. Ma illustrano bene.
Sì.
Ma illustrano bene quello che ai relatori e ai loro epigoni sarebbe piaciuto che fosse successo e che al momento opportuno sarebbero stati anche contentissimi di ripetere. Come fenomeno psicologico speculare si ha forse da vedere l'ossessione di sentirsi perseguitati, il cosiddetto olocaustismo. Un determinato tipo umano ossessionato dal desiderio inappagato di perseguitare e sterminare gli altri finisce con il pensare che anche tutti gli altri nutrono le stesse intenzioni nei suoi riguardi. Altro, l'attitudine ipocrita del giusto, poi divenuta comune a tutti i geovisti, fu presto abbinato alla paranoia del popolo eletto, ad avvedersi come naturale che sia pure per vie subliminali chi sappia o creda di sapere di essere fra coloro che hanno la fortuna di essere nel novero degli eletti del Dio vero e unico adottino un'attitudine di disprezzo e di sufficienza verso coloro che invece obnubilati dall'ignoranza si attaccano a culti e a idee false, naturalmente false nel senso di irreali secondo loro. Nel contempo, siccome tutto dipende dalla volontà arbitraria di quel fantomatico Dio, unico, dalla psicologia semitica, non si può sentirsi se non dei privilegiati perché egli ci ha fatto la grazia di includerci fra i suoi adoratori, e cioè di far parte del suo popolo eletto. Allora, come adesso, nei circoli sionisti l'aspirazione ufficiale del perché dell'antisemitismo in tempi storici è che siccome gli ebrei sono il popolo eletto, gli altri sentono invidia per quella straordinaria posizione e quell'invidia si traduce in odio e in persecuzioni. Ecco, invece è vero che l'attitudine strafottente del giusto non poteva se non suscitare l'irritazione di chi con lui aveva la disgrazia di essere a contatto, e a ciò si dovettero le persecuzioni sia contro ebrei, contro cristiani e contro musulmani. Al giorno d'oggi, per esempio, in India sta montando un crescente astio contro quella parte della popolazione che è di religione musulmana e anche contro i cristiani. I musulmani sono quasi il 20% della popolazione dell'India. Obiettivamente, comunque, è da notarsi che il concetto di popolo eletto, in origine esclusivamente ebraico, né in altri tempi poteva essere altrimenti, è stato mutuato da cristiani, da musulmani, da marxisti, da megacapitalisti e chi più voglia ne voglia più ne metta. La differenza con gli ebrei è che se essi adesso, non prima, erano eletti solo per nascita, nelle altre religioni neoebraiche lo si può diventare per cooptazione, per conversione più o meno volontaria naturalmente, e questo fatto si sarebbe rivelato gravido di conseguenze per la modernità, come avrò maniera di spiegare più avanti. Questo porta necessariamente alla considerazione del fenomeno del missionarismo, che non è sempre necessariamente lo stesso di proselitismo. Come missionarismo si intende la prassi dell'imporre ad altri il proprio paradigma religioso e non necessariamente la propria religione. Vedi gli ebrei. Gli ebrei adesso non fanno proselitismo, lo hanno fatto nel passato. Il cristianesimo e il marxismo usano preferibilmente i metodi incruenti, ma se necessario si valgono di quelli cruenti. L'Islam preferisce la cosiddetta guerra santa, ma chi si sottomette con le buone è comunque accettato. Nel caso degli ebrei la cosa va in modo diverso. Geova ha promesso loro il dominio di tutti, su tutti gli altri. Non solo nel cosiddetto Vecchio Testamento, ma ancora di più nel Talmud, di cui si diranno due parole più avanti. Perciò il fatto che ci siano ancora delle genti che si incaponiscono a non vedere in loro l'immagine di Dio è qualcosa di incomprensibile per loro ed insopportabile. Che grida vendetta, ne segue che la loro forma di missionarismo, che è un missionarismo che non è proselitismo, consiste nel voler sottomettere tutti facendone degli schiavi, togliendo loro i loro beni, umiliandoli, fino a fare obiettivo addirittura di servizi sessuali. Qui io penso soprattutto a quello che sta succedendo in Palestina in questi tempi. Comunque, fino a poco più di 1000 anni fa, anche gli ebrei esercitarono il missionarismo proselitistico nell'Arabia meridionale e in Etiopia, dove c'erano i cosiddetti falascia o ebrei negri, sta parlando fino al V-VI secolo d.C., e nel Caucaso, VII secolo d.C., dove si ebbe la conversione di una parte dei cosiddetti Khazari, che adesso vengono ad essere la maggior parte degli ebrei, cioè la maggior parte degli ebrei adesso sono Khazari convertiti all'ebraismo 1300-1400 anni addietro. Ora, con il calvinismo, su di ciò tornerò fra un paio di serate, in tempi più recenti essi hanno reclutato anche un notevole numero di europidi. E se i moderni calvinisti non sono diventati ebrei, è perché gli ebrei non li vogliono, in quanto essi, presentandosi come cristiani, possono rendere all'establishment sionista dei servizi molto più corposi, molto maggiori, che presentandosi apertamente per quello che realmente sono, dei neoebrei. A titolo di curiosità, è un fatto che un tempo i falascia erano molto più numerosi di adesso, fino a rappresentare una percentuale considerevole della popolazione del Corno d'Africa. Ma il loro insopportabile atteggiarsi a giusti finì per infastidire gli altri negri, che un giorno ne fecero una carneficina. Quello fu il pogrom panetiopico del 1609. E alla casistica del missionarismo si aggancia quella delle guerre di religione. Prima dell'avvento dei monoteismi, le guerre religiose erano assolutamente sconosciute. Non una guerra fu combattuta prima dell'avvento del monoteismo per ragioni religiose. Guerre naturalmente ce n'erano anche allora e per mille motivi diversi, mai per cause religiose. Lo stesso Tommaso d'Aquino, che è uno dei pilastri della dottrina scolastica, proponeva fra le possibili guerre giuste, dopo la legittima difesa, bontà sua, quella che si fanno contro i principi pagani, come li chiamava lui, che si oppongono a che i missionari cristiani vadano a romper l'anima ai loro sudditi. Qui salta agli occhi la situazione paradossale e illogica di un cosiddetto Dio onnipotente, creatore del mondo, che può fare quello che vuole, che invece fa appello alle sue creature per imporre la sua volontà nel mondo. Questo assurdo probabilmente non fu mai percepito come tali dai semiti, per i quali la logica non è mai stata una preoccupazione. Quando invece queste problematiche e tante altre affini furono trasferite in Europa tramite il cristianesimo, diedero origine a controversie, bisticci senza fine, ebbero anche conseguenze pratiche spesso tragiche e spaventose. Questo dà un'idea di quale sia la qualità psicologica di Geova, quale è descritto nel cosiddetto Vecchio Testamento. Però il Vecchio Testamento cosiddetto ha anche delle specificità strutturali che bisogna vedere da vicino. Intanto cominciamo, Geova ha delle pretese morali. in cioè gli si dimostra profondamente diverso da tutti gli dei normali, gli dei veri, quelli che un'umanità normale percepiva come nude forze cosmiche e come tali erano al di là del bene e del male, per metterlo con le parole di Federico Nietzsche. Siccome la morale non è e non può essere se non un fatto associativo che si riferisce all'interazione del singolo con gli altri, difatti per esempio l'unico di Max Stirna non ha una morale e non ne ha di bisogno perché è unico, Geova non può se non riflettere la morale di coloro che lo inventarono, da Mosè a Estra, passando per i cosiddetti profeti, una serqua di psicopati. Ne risulta la morale del parassita, di colui che vive all'interno di una società di delinquenti e che ha un comportamento diverso verso il resto dei ladri, perché il lupo non può mangiare lupo per ragioni di necessità, e uno diverso per l'umanità normale che per volontà di Dio è statuita essere sua vittima. Nel cosiddetto Vecchio Testamento si dà già un'importanza impressionante al fatto usura, il prestito di denaro a interesse, cosa che nessun altro popolo si era mai sognato di includere in un testo di tipo religioso, si fa per dire. Quanto al celebre decalogo, improntato però dall'omosessuale gelosia del Dio che lo avrebbe trasmesso, esso è per uso interno del cosiddetto popolo eletto. La morale decaloghista, in fondo, non contiene se non precetti che erano generalmente accettati da tutti i popoli civili e anche da tanti non classificati come tali. La pretesa geovista di originalità e di superiorità morale rispetto ai codici etici degli altri è un'altra tipica arroganza. Altra specificità strutturale del cosiddetto Vecchio Testamento è il masochismo del peccato originale, cioè della maledizione ereditaria che il despota semitico Geova impone sulle sue creature prosseneti e alla loro progenie per tutta l'eternità. Questo viene accettato con masochistica voluttà e in modo del tutto naturale solo fino a tanto che non si tratti di un insieme di elementi particolarmente abietti. A popolazioni che in fondo avrebbero avuto una natura migliore, questa autentica depravazione è stata fatta accettare attraverso secoli di lavaggio cerebrale, la Chiesa, le chiese cristiane. Quando si è convinto qualcuno che è colpevole e che quella sua colpa li deve espiare, si può fare con lui quasi tutto quel che si voglia, e la sua fazione è la condizione di colpevole instillata con l'istruzione religiosa a tutti i monoteisti. La porta è quindi aperta per convincere la gente, attraverso opportuna educazione, di essere ereditariamente colpevoli non solo del peccato di Adamo ed Eva, ma di tanti altri. Peccati o un peccato originale si accumula sull'altro. Si può quindi procedere a manipolare i colpevoli, psicologicamente indeboliti, per umiliarli, per sfruttarli politicamente, economicamente, eccetera, eccetera. Cosa che viene fatta, e mai tanto come in questi tempi. Dettaglio interessante. Il Vecchio Testamento sancisce che il segno del riconoscimento per gli eletti di Geova è la circoncisione. Questa antica e ripugnante pratica, lo documenta Mircea Eliade, è caratteristica da tempo immemoriale di due aree culturali specifiche, l'Africa Nera e la Papuasia, che sono anche quelle dove il cannibalismo si è manifestato sempre con maggiore in maniera generalizzata e pandemica. Chissà niente se una cosa abbia a che vedere con l'altra, ma è un fatto questo. Ecco, questa pratica è stata poi ripresa da moltissimi neogeovisti, i musulmani e i calvinisti. Nei testi esdrici si manifesta un livido odio per la natura. Contro la natura si scagliano in modo particolare i cosiddetti profeti, secondo i quali essa è un qualcosa di inanimato, non è soltanto qualcosa di inanimato, ma di impuro, puro secondo i quei tali è soltanto il deserto. Questo è scritto nero su bianco in quel tal libraccio. Qui vale l'osservazione che la cesura introdotta dal geovismo fra l'umano e il sacro, il Dio è ridotto a una sinistra e i reali ipostasi porta a fil di logica a non vedere nella natura nient'altro che una cosa. Qui vale la pena di menzionare che in un suo interessante articolo un certo Paolo Galante di Padova argomenta in modo abbastanza convincente che qualsiasi forma concepibile di monoteismo, quindi non soltanto il geovismo, che è l'unico monoteismo storicamente esistito, deve condurre a vedere nella natura una cosa. Ma l'odio per la natura, che è non soltanto indifferenza, è un tratto esclusivamente veterotestamentario. Non senza relazione con l'odio per la natura è la svalutazione della donna e la demonizzazione della sessualità, che poi in ambito cristiano raggiunge talvolta degli estremi aberranti. Su questo argomento Julius Evola ha scritto delle pagine illuminanti nella sua Metafisica del sesso. La donna diviene un essere tragico e maledetto, della quale non si può fare a meno, ma che in fondo non è altro che un oggetto e per la quale non vale alcun riguardo, né come madre, né come sorella, né come figlia, tantomeno come compagna. La prostituzione delle proprie donne è un tema che ricorre spesso nel cosiddetto Vecchio Testamento, e la donna come oggetto è l'attitudine normale nella società geoviste radicali, esempio quelle musulmane. Qui si ha forse da vedere un fatto di compensazione psicologica. L'uomo, fra virgolette, che non val niente, ma più che di uomo si ma più che di uomo nel senso superiore della parola, qui si dovrebbe parlare di lenone, di aguzzino, si afferma su chi fisicamente e psicologicamente debole non sa difendersi. Nelle società normali, cioè politeiste, l'uomo e la donna avevano dei ruoli diversi e separati, ma di pari dignità. E la svalutazione della donna si è anche inserita in quella tale storiella dell'espulsione dal paradiso terrestre, a proposito della quale sia Baudelaire ha scritto dei versi eccellenti che chiamava le Litanie di Satana. Altra caratteristica strutturale di questo testo, l'idea del tempo lineare, anzi segmentario, con un inizio e una fine. Questa è un'idea prettamente veterotestamentaria. Il tempo vero, come lo percepirono i pagani e come lo teorizzò Platone, è ciclico. E l'allontanamento dal senso di comunità e di appartenenza alla natura non poteva se non stravolgere anche la percezione del tempo. Il tempo lineare, che è il livello più basso e limitato in cui esso possa essere percepito, si potrebbe definire come il divenire disanimato e amorfo, è adesso imposto come unica esperienza temporale, cronologica. Questo si è poi riflesso per vie traverse in tante manifestazioni moderne sulle quali si tornerà più avanti. E la combinazione del concetto segmentario del tempo con la paranoia del popolo eletto porta all'idea messianica, alla fine dei tempi, un non meglio definito o definibile personaggio, il cosiddetto Messia, verrà a far giustizia sugli eletti e a vendicarsi su tutti quelli che si sono incaponiti a non vedere in loro il riflesso di Dio su questa terra e che quindi non si sono fatti volontariamente loro schiavi. Questa promessa, non c'è dubbio, aiuta a rendere la vita sopportabile a chi vive continuamente arso da un odio infinito. E in termini laici questa è anche la promessa marxista. Avendo elencato le caratteristiche esplicite del veterotestamentarismo, vale la pena dire che se ne ha anche di implicite, che sarebbe venute a galla più tardi, a seconda che il geovismo trascese l'ebraismo per trasformarsi anche in altri indirizzi religiosi. L'inizio della moltiplicazione dei geovismi ad apporsi nel primo secolo d.C., con l'insorgere del cristianesimo. L'ebraismo, adesso non più l'unica forma di geovismo, continuò per la sua via di speculazione teologica con la produzione del Talmud, un libro in cui la mania contabile usurocratica veterotestamentaria è portata all'estremo. Il Talmud, che è divenuto il testo dottrinale di base dell'ebraicità sionista contemporanea, è fatto per circa la metà di ricette contabili per calcolare interessi, eccetera. Attraverso il calvinismo, esso non mancò di avere una sinistra influenza anche sulla storia europea dopo la riforma protestante. Ecco, avendo dato un'idea della genesi storica del monoteismo, nella sua forma appunto storica, l'unica forma storica che noi conosciamo, il geovismo, e delle sue caratteristiche intrinseche che fino ai nostri giorni rimangono del tutto invariate, continueremo, però sarà ormai nella prossima sessione, continueremo dando lo sviluppo del monoteismo in Europa, cioè in linea di massima al cristianesimo nelle sue diverse sfaccettature e derivazioni anche laiche. D'ora in avanti, nel resto di queste mie conferenze, io non menzionerò più i monoteismi extraeuropei, ebraismo, islam, salvo doverli chiamare in causa quando sia indispensabile.
Ecco, se vuoi, se vuoi possiamo dare il via alle telefonate.
Credo che si può anche dare il via alle
telefonate. I microfoni sono aperti, c'è anche Claudio che è già in postazione, perciò anche Claudio può intervenire.
Io non sono in postazione, io sono sempre pronto.
Allora, ricordo i numeri telefonici che è 049 700 700 e 049 700 838. Se qualcuno ha qualche domanda da fare, le linee sono libere.
Faccio un piccolo appunto.
Sì.
Vai, pure con le telefonate,
sì,
non
pronto?
C'è problema.
Sì. Sì, pronto?
Ho solo sì. Grazie. Non ho a dire altro, proprio perché è meraviglioso nella spiegazione così chiara, così in alto, però contemporaneamente comprensibile. Veramente straordinario. Grazie e arrivederci.
Grazie.
Grazie Giampaolo. Quello che mi interessava puntualizzare mentre parlava Silvano, no? Il discorso del tradimento dell'ospite, tradimento dell'amico, è riportato anche ampiamente nei nuovi Vangeli, cioè nei Vangeli del Gesù di Nazareth. Esistono due episodi che sono importantissimi, dove nel primo...
Pronto?
Nel primo episodio abbiamo...
Ti mando in diretta,
Vai,
parla pure.
Potresti parlare per telefono?
Sì, ti passo subito. Vuoi parlare con Silvano?
No, volevo sentire quello che... sentire la mia voce mentre parlavo.
No, tu sei già in diretta adesso.
Ok. Ho ascoltato con molto interesse quello che ha detto il professore.
Sì.
E effettivamente mi interessa molto sapere cosa c'era in Europa prima dell'invasione del cristianesimo, cioè quali erano i miti, i costumi originali fatti dalla gente nel posto, insomma, senza essere poi disturbati da questa ideologia che è molto complessa, insomma, che è apparentemente semplice, ma secondo me è un'elaborazione formidabile.
Sì.
Non gli faccio complimenti, non è un complimento
esattamente,
ma...
Tu ci ascolti anche per radio o...
Posso rispondere in linea?
Senti Silvano o... Lo senti?
Ho la radio vicina.
Ah, benissimo.
Comunque volevo fare uno
sì.
Se permettete. Il libro, se cos'è? Un libro è già in...
Dovrebbe uscire la settimana prossima. Comunque verrà messo anche su internet, perciò uno lo può acquistare o lo potrà anche leggere gratuitamente su internet. Comunque.
E casomai voglio annunciare per la radio?
Sì, comunque giovedì prossimo pensiamo di poter annunciare l'uscita del libro, insomma. Tieni conto che con libri del genere non hanno un grande mercato, non hanno una grande distribuzione, è una cosa molto artigianale, molto amichevole e alternativa, comunque tramite la radio uno lo può recuperare, insomma.
Sì, io spero che abbia dei chiari riferimenti storici, cioè che si basi su dei documenti.
Sì, no, difatti.
Sì, il libro alla fine ha una esauriente bibliografia. Comunque dare un'indicazione rispetto a quello che lei sta domandando, sulla situazione in Europa prima dell'avvento del cristianesimo io darò un'idea naturalmente sommaria. Perché
scusa, vuoi rimanere in linea o ascolti?
Sì, perché fare anche un'altra domanda.
Naturalmente sommaria, perché qui ci sarebbe da parlare per mesi, sì, anche anni. No, comunque la, sì, mia, la prossima volta che parlerò per radio, che sarà giovedì 21, io darò una illustrazione di quella che era la situazione in Europa dal punto di vista religioso alla vigilia dell'avvento del cristianesimo, nonché un tentativo di svisceramento di quello che sono stati i modi in cui il cristianesimo un po' alla volta ha conquistato l'Europa. Ecco, non credo che questo sia il momento di entrare in argomento, in primo luogo perché già vi entrerò più avanti, in secondo luogo sarà una cosa che porterebbe via troppo tempo, però se lei sarà in linea giovedì 21 potrà avere una risposta che spero che sarà soddisfacente alla sua.
Avevi anche un'altra domanda da fare, mi sembrava.
Sì.
Di pure.
A me della cultura antica, quello che ha immediatamente catturato la simpatia e l'interesse sono stati i miti dionisiaci, che mi sembra che non abbiano poco a che fare col cristianesimo, no?
Sì, niente.
Ecco, la cosa, cioè a posteriori sì, però a priori no. Cioè nel senso che il cristianesimo ha mutuato per camuffarsi certi miti, certi procedimenti, certe idee, certe cose che di cristiano non avevano niente, però sono stati utili per a scopo di infiltrazione, ecco.
Beh, ma non è che si trova tanto, non ci sono tanti documenti per quanto io ho cercato.
Guardate, un libro che vi posso raccomandare è in francese. Lei conosce un libro di Louis Rougier, Cels contre les chrétiens, Celso contro i cristiani. È un libro pubblicato in francese nel quale si dà la traduzione del libro di Celso, però poi Louis Rougier ci mette una prefazione che è tanto corposa come il libro di Celso e che è un testo di per sé.
Scusa se chiamati blocco, Eudes è uscito in italiano col nome e la sua versione cristiana è pubblicato da Edizioni Basaglia di Roma.
Ecco, io ce l'ho in francese, però ti hanno appena detto che c'è anche in italiano, ecco.
E sembra appunto la sua versione cristiana.
Pubblicato da?
Basaglia.
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 Basaglia, sì, un editore di Roma.
B o M?
B, come Bologna, Basaglia.
Sì. La domanda che voglio fare è questa. È una domanda che, secondo me, posso sbagliarmi, ma è un errore tirare sempre fuori dal gioco delle cose, e cioè non coinvolgere o considerare solo come vittima, solo come succube il popolo. Mi chiedo se è
per quale popolo, quando...
che un insieme di persone ha elaborato dei miti e poi per propri interessi, per la propria paranoia o quello che sia è uscito a imporlo la gente. Ma io mi domando, non è possibile che se il cristianesimo ha avuto successo in Europa è anche perché ha trovato terreno fertile nella gente per dei motivi magari storici o questo o l'altro?
Ecco, su questo punto appunto io ritorno, lei continua a battere sul tasto del perché e come il cristianesimo si è diffuso. Questo io penso di affrontarlo la prossima volta, ma comunque il terreno iniziale sul quale si sviluppò il cristianesimo fu la antichità, che era già entrata in decadenza, e dopo per mezzo di truffe, di massacri, di tutto, finì per coinvolgere praticamente tutta l'Europa.
Scusa, tu hai internet?
No,
non usi internet?
No, non sono ancora arrivato a questo.
Comunque io in una trasmissione di alcune settimane fa, quella del pomeriggio dalle 15 alle 16.30, ho tenuto una cronologia sull'avvento del cristianesimo in Europa, cioè le distruzioni, le stragi, le morti fatte dal cristianesimo per imporsi come religione di Stato. Se tu hai qualche amico che va su internet, siccome la pagina c'è, te la puoi far scaricare tranquillamente senza nessun problema, non c'è nessun divieto, nulla che te lo vieti.
Ma purtroppo non ho amici che
non c'è amici.
Hanno internet, seguono la borsa.
Capito. Beh, puoi far fare un'eccezione, dai.
Vabbè, proverò, insomma.
Sì.
posso fare un ultimo?
Sì.
Ecco, quello che mi manda in crisi è che ho sempre pensato, e ancora oggi penso, che il cristianesimo ha avuto successo perché c'è stata una crisi nelle condizioni economiche della vita. Cioè è una idea che nasce anche dalla visione marxista delle cose, no?
Non era soltanto,
però questo discorso mi manda in crisi perché mi chiedo cosa è successo di particolarmente eclatante da imporre, secondo la mia visione, imporre la nascita o l'aderenza alla visione cristiana della vita, cioè alla visione rinunciataria, insomma.
Se vuoi ti do due battute veloci, sì, per radio.
Ti ascolto per telefono.
Va bene, d'accordo, grazie, ciao.
Buonasera.
Ciao.
C'è una cosa che ancora non abbiamo detto, è che quando arriva il cristianesimo è solo un esperimento dei vari effetti della pulsione di morte, cioè del tentativo di appropriarsi degli individui. Però c'era già Cesare Augusto che dichiarava se stesso uomo Dio e mezzo padrone, c'era già stato Silla che aveva fatto le sue cose, cioè c'era già una predisposizione dell'impero che stava chiamando un po' questo tipo di decadimento, cioè stava già arrivando. E il cristianesimo ha fornito, specialmente a Costantino, un ottimo alibi per le sue operazioni. In fondo i cristiani rimettono i peccati, per cui una volta che fai le tue cose te fai. Cioè in pratica si è trovato al momento, al posto giusto, al momento giusto, ecco, questo tutto quello.
Comunque ricordiamo un fatto, sì, di questo ritornerò la prossima volta, però se l'antichità non fosse già entrata in decadenza, è inconcepibile che una roba come il cristianesimo avrebbe potuto affermarsi. Il cristianesimo è arrivato nel momento giusto, come è stato appena detto, e nel posto giusto. Esatto. Ecco.
Ma forse è anche una cosa di organizzazione, cioè nel senso che già il monoteismo di origine del popolo ebraico era una forma di consenso politico, cioè nel senso che dovendo tenere assieme un popolo che era abbastanza dagli altri, si pensò benissimo di trovare qualcosa di coagulanti, una divinità che ti dava tutta una serie di possibilità, certo, e che ti prometteva qualcosa. Di conseguenza si formò un nucleo abbastanza resistente, abbastanza duro e capace di resistere alle botte. Logicamente, tieni conto il discorso dell'appartenenza che è fondamentale. Nell'impero romano un cittadino faceva quello che voleva, però sapeva che la sua possibilità di vita dipendeva dal funzionamento dell'impero. Di conseguenza non tendeva mai a danneggiare la struttura dell'impero, ma cercava di trarne un beneficio, e per lui era inconcepibile vivere all'infuori dello Stato e dell'impero. Nel momento in cui arriva una religione organizzata militarmente, ben organizzata, anche minoritaria, che dice noi facciamo i mafiosi, ci appropriamo dello Stato, sfruttiamo lo Stato, basta pensare, un esempio stupidissimo, che quando arrivò al potere l'imperatore Giuliano, disse i vescovi non possono più viaggiare gratuitamente tramite il servizio postale dell'impero. Questa fu considerata una forma di persecuzione religiosa dai cristiani, e invece era un senso puramente pratico di dire il servizio postale serve a mantenere l'impero, serve a tutti i cittadini, non è giusto che i vescovi viaggiano gratuitamente.
Ma c'è stato un altro aspetto che secondo me è importantissimo, cioè sulla scena politica, sulla scena sociale non è mai arrivata una religione che si comportasse all'interno del sistema sociale come un esercito in manovra, come un esercito in movimento. Cioè il concetto di combattere era un concetto che era normale nelle popolazioni, ma combattere psichicamente, combattere per sottomettere, combattere per costringere in ginocchio i bambini, combattere per condizionare, cioè combattere per rinunciare a se stessi per la promessa divina, è una cosa talmente inconcepibile, talmente assurda, cioè il combattere psichicamente, che effettivamente hanno avuto, cioè fate conto che durante una piccola pestilenza, che è una sciocchezza, non una pestilenza, sarà stato un influenza probabilmente, una cosa del genere, mentre i medici di Roma cercarono di salvare il salvabile, fare del loro meglio con i mezzi che avevano, i cristiani giocavano alla consolazione con quelli che morivano, cioè consolavano i moribondi. Solamente quelli non facevano assolutamente niente se non avere credito, cioè avevano credito perché aiutavano la gente a morire. State che si facevano il mazzo con i mezzi che avevano per fermare la peste, per salvare lo Stato, per salvare il sistema sociale, hanno giocato a far sparire gli sforzi degli altri. Poi dice: è facile distruggere un sistema sociale, appropriarsi di quello che esiste, e se è facile andare dal padrone della villa, portargli via la villa, basta un esercito, un mitra. Però costruire una villa, preparare l'architetto, preparare il terreno, avere la conoscenza e la cultura per fare tutto questo è un lavoro molto lungo, e i cristiani non sono affatto altro che prendere il mitra e andare a impossessarsi della villa. Questo
sì, no, ma basta pensare ad esempio all'inizio, Silvano aveva citato ad esempio il caso di Falascià Etiopi. Basta pensare ad esempio cosa è stato fatto con quella popolazione. Quella era una popolazione che viveva tranquillamente, per dire come si comporta un monoteismo, che viveva tranquillamente, a parte diciamo il programma che si fu nel 1600, che viveva tranquillamente nella zona, ed era una popolazione minoritaria. Si scoprì, qualcuno disse, che avevano dei rituali che erano simili a quelli degli ebrei, che erano una tribù di Israele dispersa, e si organizzò una grande manovra per portare in Israele. E cosa si fece? Si fece questa opera, si andò da un regime politico, ad esempio, che si dichiarava di sinistra o marxista come Mengistu, gli si promise gli avi per combattere i guerrieri dei tre che erano musulmani, si andò dal governo sudanese integralista e si dice: noi ti diamo i soldi, ci fai portare via tramite il tuo territorio gli ebrei Falascià. Benissimo, si fece una campagna internazionale presso gli ebrei mondiali per raccogliere i soldi per portare in Israele. Quando i Falascià furono sradicati dall'Etiopia, portati in Israele con tutta questa manovra, furono considerati dei rabbini di serie B, perché secondo loro, vivendo così a lungo in mezzo a una popolazione che ne era contaminata, non erano più ebrei puri, ma dovevano seguire un rituale di purificazione. Basta pensare che ad esempio i Falascià in Israele non possono donare il sangue perché vengono considerati impuri. Basta considerare che appunto vengono considerati ebrei di serie B, e che ultimamente sono state delle manifestazioni, sono organizzati, sì, per protestare perché vengono considerati di seconda, esatto, categoria, quando all'inizio si è montato tutta una struttura per fare cosa? Per dominare, perché all'inizio, finché rimanevano in Etiopia, potevano sopravvivere con la loro cultura. Una volta sradicati, portati come del bestiame, come un buon gregge in Israele, sradicati, poteva essere fatto qualsiasi cosa,
certo,
però alla fine è servito per raccogliere soldi, qualcuno, certo, per combattere una guerra
e avere un po' di schiavi sotto prezzo.
E tenete conto che ad esempio questi, certo, proprio considerati dagli rabbini che devono essere purificati perché sono impuri
dopo,
dopo, però, dopo. Dopo,
comunque, volevo dire, la prossima volta, sempre per continuare a quello che si è detto un momento fa, io parlerò anche di un fatto importante, che è la impreparazione psicologica della gente normale a far fronte al fanatismo. Quello fu qualcosa che favorì il cristianesimo. E innanzitutto la guerra psicologica, è stato già detto, fu inventata dai monoteisti.
Beh, purtroppo sono già, sì, le 8.
Stefano, abbiamo di
Stefano è già qua. Aspetta. Noi salutiamo tutti, ci risentiamo giovedì. Su internet trovate tutto, sì, proprio troverete anche il libro di Silvano.
Trovate pagine, e noi ogni tanto aggiungiamo delle pagine e ancora delle altre pagine, perché dal momento che i provider ci hanno dato spazio illimitato, lasciamo sempre la tutto e aggiungiamo, continuiamo ad aggiungere, per cui trovate materiale finché ne volete, anche come cronaca, come nostra attività, quello che volete.
Esatto. Salutiamo tutti, a giovedì. Stefano è arrivato. Ciao,
ciao
a tutti.
Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza.
Ciao,
ciao e a giovedì prossimo.